Ciao ragazzi, io sono Filippo.
E io sono Alan.
Ed insieme abbiamo creato questa podcast Connecting the Dose, dove ogni settimana vi portiamo interviste, notizie e approfondimenti nel mondo della pizza.
La nostra mission è quella di unire il settore, dal pizzaiolo alla pizzeria, dal mulino al caseificio.
One pizza at a time!
Nella 18ª puntata di Connecting the Dose intervistiamo Giuseppe D'Angelo, il cicerone della pizza napoletana nel mondo, nonché autore del blog Pizza Dixit e fondatore della community su Facebook Pizza Social. Giuseppe ci racconterà della sua passione che lo ha spinto a creare il suo blog mentre viveva a Londra, ad organizzare veri e propri pizza tour delle pizzerie napoletane nelle città visitate a giro per il mondo, e ci fornirà degli ottimi insegnamenti su come approcciarsi ed utilizzare al meglio i canali social. Buon ascolto!
Prima di tutto volevo dire, il nome Pizza Dixit mi piace un sacco, cioè, è proprio bello, l'avevo già sentito, infatti quando Filippo mi fa ci connettiamo con Giuseppe di Pizza Dixit, proprio si è accesa la lampadina. Come l'hai trovato il nome? Ha un significato? Cioè, so che si dice Ipse Dixit.
Bravo,
non so esatto. Se ha un significato.
Esatto, no, è stato proprio la classica illuminazione sotto la doccia, perché io quando ho aperto il blog volevo dargli un nome che avesse una valenza internazionale, perché comunque nella mia ottica c'era il fatto di comunicare anche a un pubblico internazionale, anche se a distanza di 5 anni il blog è ancora solo in italiano, tra poco avvierò la versione in inglese, però comunque nel frattempo i social invece li ho fatti sempre in doppia lingua. Però anche se la valenza doveva essere internazionale, non volevo un nome che fosse inglese, cioè non volevo associarmi a una lingua in particolare. E poi c'è stata questa illuminazione, perché ero sotto la doccia, pensavo Pizza Dixit, Ipse Dixit, oh, ma suona bene, una bella assonanza, e ha anche un significato correlato, perché comunque l'Ipse Dixit sarebbe l'affermazione di ciceroniana memoria, per il quale uno dice è un'affermazione che va presa in quanto espressa da una figura autorevole, l'ha detto lui, quindi è così. Ora, non è che io volevo avere questa arroganza, però siccome all'origine dell'idea del blog c'era questo fatto, questo progetto, questo obiettivo di fare una guida per gli italiani all'estero che cercassero una pizza napoletana, però in contrasto alla marea di informazioni false che circondavano, che associavano, davano l'attributo di pizza napoletana a pizze che non avevano niente a che vedere con lo stile napoletano, allora diciamo l'associazione era: ok, io sono napoletano, mangio pizza da che sono in fasce, qualcosina ne saprò, concedetemi questo genere di autorevolezza nel parlarne. E quindi allora la Pizza Dixit. Poi è rimasto, perché io tante volte ho pensato che col senno di poi l'avrei cambiato, è rimasto e sono contento, però col senno di poi avrei detto magari avrei dovuto dargli un altro nome. Eppure alla gente piace, perché funziona bene, è corto, appunto non è italiano, non è inglese, c'è la pizza che è parola internazionale, Dixit che è comunque una parola latina, quindi non è una parola di nessuna lingua vigente oggi, ed è rimasto, quindi mi fa piacere che alla gente rimane anche impresso in qualche modo. Qualcuno però ha difficoltà a pronunciarlo,
dicono
Pizza Dixit e cose così, quindi è uno scioglilingua.
E quindi questa idea del blog è nata 5 anni fa, parlaci un po' di come è nata e come è iniziato, e è il tuo lavoro giorno per giorno o fai anche qualcos'altro?
No, non è il mio lavoro, è tuttora un hobby. È nata perché io comunque ho vissuto a Londra, il blog è nato a Londra. Io sono stato a Londra dal 2013 e quando sono arrivato io le pizzerie napoletane veramente era difficilissime trovarle. Io ne conoscevo solo una, che infatti era la mia pizzeria di riferimento, tant'è vero che la prima casa dove andai a vivere per i primi 2 mesi era proprio in quella zona, e non sembra ridicolo, ma in realtà è uno dei motivi per cui scelsi quella casa, era proprio perché sapevo che a poca distanza c'era una pizzeria che mi piaceva tantissimo. E guarda che era una grande spinta motivazionale, perché io ero a bordo della zona 3, quindi lontanissimo dal centro, da dove poi sarei andato a lavorare. Poi fortunatamente nel giro di un paio di mesi sono riuscito a trasferirmi al centro. Però ecco, poi vigeva sempre quella problematica che le pizzerie napoletane erano poche, erano sempre tutte molto lontane dal centro, difficilissime da raggiungere, Io i primi 2 anni sono riuscito tipo a trovarne 3, che erano proprio le pizzerie più storiche, più famose di Londra, proprio perché c'era questa carenza. C'era anche molta ignoranza per quanto riguarda il concetto di pizza napoletana, e non era solo da parte degli inglesi o in generale della popolazione internazionale, ma soprattutto dagli italiani. E comunque è quel genere di ignoranza che c'è sempre stata in Italia sul concetto di pizza napoletana, che era conosciuto principalmente a Napoli, ma il resto d'Italia l'ha sempre disdegnato, anche con lo stereotipo che fosse alta, gommosa, che non piaceva, e molta gente non sapeva cosa fosse una pizza napoletana. Quindi anche se per esempio stavi a Parma, c'è una pizzeria che si definiva pizzeria napoletana, però in realtà ti proponeva un frisbee o una pizza di stile romano e cose così. La stessa cosa succedeva anche a Londra, oppure peggio, uscivano articoli di giornali inglesi che dicevano le 10 migliori pizzerie a Londra, e associavano una serie di pizzerie che non avevano nemmeno niente nulla a che fare l'uno con l'altro, tanti stili di pizza differenti, alcune pure orribili, non faccio nomi, però c'erano pizzerie che erano amate anche dagli stessi italiani, ma che da una foto potevi capire che c'era qualcosa che non andava, cioè era per farvi capire, stile Venezia per i turisti.
Sì.
Ecco, allora a un certo punto dicevo, guarda, posso accettarlo da un pubblico internazionale, ignorante, che giustamente non è acculturato, quindi io poi uso sempre il termine ignorante non in senso dispregiativo, ma proprio nel senso che non ha una cognizione di una determinata cosa. Quindi però posso accettarlo dagli inglesi, dai tedeschi, dai francesi che vivono a Londra, però questa cosa non posso più accettarla dagli italiani. E quando vedevo sui gruppi Facebook i classici post di domanda dove posso mangiare una buona pizza napoletana a Londra, chiedevano esplicitamente pizza napoletana, non pizza italiana, e arrivavano suggerimenti di pizzerie improponibili. A un certo punto mi sono rotto, ho detto no, basta, voglio cominciare a diffondere un poco di sana cultura, mischiamo la lana dalla seta, apriamo il blog. Non so se mi volete fare altre domande, perché poi io quando comincio a parlare della storia del blog poi aggiungo sempre particolari, vado a braccio.
Vai che ci interessa, ti tagliamo dopo. Filippo riduce tutto a un minuto dopo.
Ah, ok, perfetto.
Ah, non è vero, dai, vai, interessante.
No, perché quello che dico sempre è che quando ho aperto il blog io, comunque erano già 2 anni che vivevo a Londra, ma comunque ancora non c'erano molte pizzerie napoletane, si contavano ancora sulle dita di mezza mano. Allora io ho pensato, ok, apro il blog, faccio le recensioni delle pizzerie, dopo 3 recensioni posso chiudere il blog perché non ho più niente di cui parlare. Però io un poco per lavoro, un poco per piacere, viaggiavo molto spesso in Europa. Era una cosa che si è intensificata soprattutto da quando stavo a Londra, perché da Londra viaggiare in Europa era facilissimo ed economicissimo. E ho detto, proviamo a dare un occhio a vedere cosa succede negli altri paesi. Comincio a indagare e vedo che anche negli altri paesi timidamente si stava affacciando la pizza napoletana. Allora ho detto, ma allora io comincio a parlare proprio della pizza napoletana nel mondo. Quindi sono stato in Germania, sono stato poi a New York, sempre per viaggi di piacere, e cominciavo a raccogliere informazioni. Poi mi sono inventato la cosa del pizza tour, quindi vado in una determinata città che offre più di un'opzione per quanto riguarda la pizza napoletana e me la giro in un giorno, in 2 giorni, facendomi tutte le pizzerie. E questa cosa è piaciuta. Nel frattempo io non avrei mai potuto immaginare che la pizza napoletana sarebbe esplosa a Londra, nel Regno Unito e poi in Europa. E questo è da sottolineare, io dico in Europa perché paradossalmente l'Europa era indietro rispetto agli Stati Uniti o all'Asia, soprattutto il Giappone, che sono lontanissime ma in realtà offrivano già molte opzioni. Poi queste cose io le ho scoperte dopo studiando l'ambiente, non le sapevo all'epoca, però poi studiando ho visto che in realtà loro erano anni luce avanti e i nostri vicini di casa invece neanche sapevano cosa fosse una pizza napoletana. E questo poi fondamentalmente era lo stesso problema che avevamo in Italia. In Italia, mentre questa cosa si stava sviluppando in Europa, anche in Italia si stava affermando la pizza napoletana come prodotto, quindi c'è stata l'esplosione di Milano e da Milano in poi non si è capito più niente. Ora anche la più piccola cittadina ti offre una pizza napoletana. È passato, stiamo parlando di un decennio, eh? Tutto questo è avvenuto nello scorso decennio.
Vabbè, ma questi sono poi i trend, giusto? Inizia e poi a un certo punto prende piede e raggiunge quel livello dove poi esplode.
Assolutamente, ma io la mia soddisfazione è stata quella di aver involontariamente cavalcato un trend, nel senso che io non avevo visto il trend, avevo visto un'esigenza, ho risposto a quell'esigenza e nel frattempo che io la studiavo e informavo c'era questa diffusione della cultura, del concetto di pizza napoletana, una comunicazione che comunque era portata avanti principalmente dai pizzaioli stessi, soprattutto nel Regno Unito, perché loro si sono dati da fare tantissimo per far capire alle persone cosa fosse il prodotto pizza napoletana, cosa lo rendeva differente, cosa lo rendeva unico, la cultura che c'era dietro, ma soprattutto perché quelle cose che agli inglesi non piacevano, cioè il fatto che fosse, come dicono sempre, soggy and wet, quindi umida e bagnata, in realtà erano proprio le caratteristiche definitive della pizza napoletana ed erano i suoi pregi principali. Loro hanno portato avanti non solo un grosso lavoro proprio imprenditoriale, cioè aprendo le loro pizzerie anche in zone proprio difficilissime da raggiungere per quanto riguarda i clienti. La pizzeria di cui vi parlavo prima, Inning, è stata capace di attirare l'attenzione su di sé in una zona dove fondamentalmente c'erano solo case, ma non era nemmeno una main street, anzi, come dicono gli inglesi, una high street, dove c'era questo grosso passeggio. Eppure loro sono riusciti ad attirare tantissime persone e adesso è un gruppo di pizzerie con vari locali attivo. Io poi adesso non faccio nomi perché non so se posso nel vostro podcast,
sì, ma sì, noi
siamo molto liberi, free non corporate, quindi sei libero di menzionare. Anzi, io una domanda che ti volevo fare, appunto perché sono curioso, perché anch'io vivevo a Londra dal 2010 e come dicevi te proprio, ovviamente io sono toscano, però in un paesino vicino al mio c'era una famosissima proprio pizzeria napoletana, Vesuvio.
Sì, che io non ho conosciuto, però ne ho sentito parlare.
Ah, ho capito. e quindi quando sono venuto in Inghilterra ho detto devo trovare la pizza napoletana perché l'avevo già provata a casa. E la prima che trovai fortuitamente, e non so come mai ero da quelle parti, era quella a Ealing.
Quindi stiamo parlando di Santa Maria?
Santa Maria.
Ok, perfetto.
Dove vado dentro e parlano napoletano.
Esatto.
E penso che fosse aperta da poco, perché era il 2010, mi ricordo.
Ah, sì, esattamente.
2009-2010, e quindi quella fu una grandissima, bellissima sorpresa. L'altra è un'altra che però forse tu mi indicherai come è, no, non è napoletana, ma un po' più a sud. E te la dico, è all'Exmouth Market, vicino a Farringdon, e si chiama Santorè.
Guarda, io ci sono... No, perdonami, stavo per dare un'informazione sbagliata, mi stavo confondendo con un'altra pizzeria. No, non ci sono mai stato, perché la conoscevo. Personalmente non mi ha mai attirato, io ovviamente le selezionavo soprattutto agli inizi anche tra quelle che si definivano napoletane, se già non mi convincevano cercavo di non andarci, ma cercavo di favorirne altre proprio per una questione un poco di economica, perché comunque una pizza là non ti costava poco, una pizza, un pranzo intero, un poco anche per questioni di tempistica, perché ecco erano sempre tutte molto lontane da dove vivevo io. E Santorì purtroppo non ci sono mai stato perché non mi ha mai molto ispirato, eppure da là sono usciti dei ragazzi che conosco e che hanno aperto una loro pizzeria e fanno una pizza ottima. E certe volte il problema era anche che determinate pizzerie avessero del personale validissimo ma non avevano la strumentazione adatta, che ne so, i forni, oppure non fornivano degli ingredienti adeguati. Quindi ecco perché magari a occhio, se vedevo una foto, ci pensavo due volte prima di andarci in una pizzeria, perché poi le informazioni comunque sono quelle che sono, ti puoi fidare di una parola fino a un certo punto, però poi ecco magari fai quella ricerca su TripAdvisor, ed è il metodo che utilizzo ancora oggi per vedere se una pizzeria vale la pena andarla a provare o meno, proprio perché comunque i tempi sono quelli che sono, bisogna ottimizzare, e tra l'altro soprattutto oggi che ne stanno aprendo tantissime bisogna tra virgolette selezionare ancora di più. E poi io dico bisogna, perché io la sento quasi come una missione, siccome io faccio tutto da solo, è un blog, non è una testata giornalistica con un team che va in giro, allora io sono purtroppo costretto a scegliere i posti dove andare. Ci sono certe volte che organizzavo, adesso purtroppo da un anno a questa parte siamo un po' fermi, però comunque alcuni viaggi li organizzavo proprio perché volevo andare a visitare pizzerie in determinati luoghi. In altri casi invece andavo in un luogo che fosse per vacanza o per lavoro e dicevo, vediamo se riesco a trovare una pizzeria napoletana qua. E negli ultimi anni sta capitando sempre più spesso, proprio perché è avvenuta quella diffusione di cui vi parlavo, riesco quasi sempre a trovare una pizzeria napoletana degna di questo nome. Quindi adesso siamo arrivati in una fase quasi contraria, quella per la quale molte pizzerie sono ancora più sconosciute di prima, perché considerato che continuano ad aprire, non è che ci sia tutta questa comunicazione attorno a loro, perché non è più un evento. Poi tra l'altro io devo anche aggiungere una cosa, e scusatemi se posso sembrare immodesto nel dire una cosa del genere, però al di là di tutto, nonostante ci sia stata questa evoluzione massiccia, questa diffusione, a distanza di 5 anni non c'è ancora un progetto come il mio verticale che si occupi della pizza napoletana nel mondo. Mi spiego meglio, perché sennò rischio di essere frainteso. Se ci sono magazine o web magazine relativi alla pizza, parlano della pizza napoletana, di qualche apertura che avviene casualmente in qualche città del mondo in mezzo a tante altre cose. Quindi non c'è un progetto dedicato esclusivamente solo alla pizza napoletana nel mondo. Però c'è da dire che comunque, come vi dicevo prima, essendo che sono tantissime le aperture, non stanno sempre a dedicare trafiletti o mini articolini del genere. Sì, sono nati altri progetti. Sono nati progetti tipo la classifica 50 Top Pizza, che si occupa, loro dicono di pizza nel mondo, non è un'attenzione esclusiva alla napoletana. Però resta sempre il fatto che questi sono progetti più grossi che si appoggiano comunque a un team di persone sparse per il mondo, che comunque per questioni di divergenze culturali non possono ambire a un'uniformità di pensiero, perché comunque se ti appoggi a un giornalista americano, a un gastronomo colombiano, a un ricercatore giapponese, saranno 3 persone con 3 concetti diversi di pizza. Il mio progetto rimane sempre un blog, quindi non una testata, perché sono io da solo che vado in giro e mangio le pizze e le valuto secondo me quelle che sono i miei gusti. Poi tu ti potrai fidare o meno di me, però perlomeno capisci quali sono i miei gusti e segui una certa coerenza, una certa uniformità, poi uniformità anche là relativo, perché col tempo tendono a cambiare i gusti, magari a diventare anche un po' più flessibili, però resta sempre il fatto che sono io da solo che continuo a portare avanti questa cosa. E non c'è un progetto dedicato esclusivamente alla pizza napoletana nel mondo. Sottolineo napoletana. E se poi vogliamo parlare di pizza in generale, solo in Italia abbiamo dozzine e dozzine di tipi di pizze, quindi è impossibile parlare di tutto.
Giuseppe, quando dici progetto verticale, cosa intendi per verticale?
Verticale vuol dire quando ti dedichi a un solo argomento esclusivo. Quello che dico io è che io parlo a una nicchia, anzi la mia è una nicchia nella nicchia nella nicchia, perché io non mi rivolgo agli appassionati di food in generale, o meglio, sì, però entriamo in una sottocategoria degli appassionati del food, che sono gli appassionati della pizza, ma non parlo a tutti gli appassionati di pizza, parlo agli appassionati di pizza napoletana, entriamo in un'altra sottonicchia, ma non parlo agli appassionati di pizza napoletana in Italia, o meglio, non solo a loro, ma mi rivolgo esclusivamente alla pizza napoletana, cioè a quelli che sono interessati a trovare la pizza napoletana nel mondo. Quindi vi rendete conto che è proprio un target preciso, molto individuato. Poi comunque col tempo il progetto si è evoluto e mi sono allargato, ma mi sono allargato perché sfrutto anche altri canali, perché per esempio mentre il blog continua a concentrarsi sulle recensioni di pizzerie dove io vado all'estero e quindi faccio la recensione sulla tale pizzeria, oppure pubblico il report sul pizza tour, quindi racconto com'è andata in un unico articolo quando sono andato in una città e ho visitato varie pizzerie, e poi faccio giusto qualche articolo di approfondimento ogni tanto. Quello è il blog, continua a essere italiano e risponde a una precisa domanda, quella degli italiani che sono all'estero e quando digitano su Google dove mangiare la pizza a o dove mangiare la pizza napoletana a e mettono Berlino, Cracovia, Londra, trovano me. Quello è il blog. Nel frattempo però io ho anche ampliato la comunicazione su Facebook, su Instagram, e ho cominciato a parlare di altre cose che vanno anche oltre la pizza napoletana nel mondo, quindi parlo anche delle mie avventure in Italia, oppure ecco lancio progetti come quello, il video sulla pizza al femminile, quindi posso comunque sbizzarrirmi, perché poi nel frattempo la passione cresce, studi di più e ti interessi di parlare anche di altre cose.
Sì, anche perché una delle ragazze che ha intervistato la conoscevo già, insomma, sui canali social, questa ragazza, non so il nome, che fa la pizza gluten free.
Ah, Sara Palmieri.
Che è proprio brava, la pizza bella, e anche il gluten free adesso sta crescendo e c'è gente che prima si metteva una pizza insieme con un po' di farina gluten free, acqua, quello che c'era, non so, magari anche uova, xanthan, eccetera. Invece ora c'è stato uno studio di molti anni, guarda magari su Instagram pizzaiolo napoletano, quest'altra ragazza, altri ragazzi che fanno una pizza, che guardi la foto e dici molto molto bella, sembra quasi, è difficile quasi da riconoscere che non è una pizza fatta con farina normale. Volevo anche chiederti, quando fai il tuo pizza tour, che in inglese mi ricorda un po' il pub crawl, l'hai mai sentito?
Esatto, sì, certo.
Il pizza crawl. Come fai? Vai, mangi una fetta, ordini una pizza, mangi una fetta?
No. Devo, se posso e se riesco e se la pizza me lo consente, cioè se è un prodotto buono, cerco sempre di mangiare tutta la pizza. Io parti con questo concetto, dicevo che se visitavo più di due pizzerie in un giorno, diventava un pizza tour de force. Cioè, proprio chiamavo come pizza tour e pizza tour de force. Perché il mio primissimo pizza tour fu fatto a Colonia, in Germania, e io in un giorno, quindi andai e tornai da Londra in Germania in un giorno, andate e ritorno, visitai tre pizzerie. In quel caso, ecco, per esempio, posso dire che, essendo le altre due pizzerie non proprio eccellenti, ho avuto delle difficoltà, però tipo per esempio la terza pizza, mangiai un paio di fette e poi il resto la lasciai a un senza tetto che stava in strada. Però in altri casi magari poi i pizza tour sono diventati anche un po' più sciolti, nel senso mi concedevo sempre un paio di giorni, magari partivo con l'intenzione di visitare tutte le pizzerie che avevo messo in elenco, però dovevo abbandonarne qualcuna. Poi ecco, cosa succedeva? Sempre questa nell'ottica dell'evoluzione nel corso degli anni, per cui le pizzerie napoletane ormai esplodono dappertutto, vado in una città con una lista di pizzerie che io sono convinto essere le uniche in quella città. Siccome io il pizza tour lo comunico in tempo reale con i miei social, soprattutto su Instagram, vengono sempre molto seguiti, su Instagram in tempo reale la gente mi dice: ah, ma tu sei in questa città, allora devi andare assolutamente a trovare questa pizzeria, no, vai in quest'altra pizzeria. Quindi escono nomi di altre pizzerie che io non conosco, le vado a guardare su TripAdvisor o sulle loro pagine Facebook, vedo che sono belle, vedo che sono comunque raggiungibili perché spesso e volentieri sono anche in città piccoline, e io le devo aggiungere in elenco. Allora dico: ok, magari non visito quest'altra, visito questa, e quindi devo cambiare il pizza tour in forza. E tipo per esempio l'anno scorso sono stato a Bordeaux e sono stato 3 giorni a Bordeaux, dove ho mangiato in 6 o 7 pizzerie, non ricordo. Comunque in una giornata sola mangiai in 3 pizzerie, di cui 2 la sera una dietro l'altra. Proprio perché non riuscivo a gestirmi la cosa. Poi certe volte ci sono anche problematiche logistiche, tipo in una città le pizzerie sono aperte solo di sera e non a pranzo, allora là devi scegliere bene quale andare a visitare. Quindi ci sono tante cose da tenere in considerazione. Però ecco, una volta era facile. Quando ho iniziato 5 anni fa era facile, perché le pizzerie erano tipo, se ne trovavo 3 era la meraviglia. Erano già un sacco di pizzerie per me. Adesso invece io mi aspetto di trovarne almeno 3 in una città che vado a visitare per fare i pizza tour.
Secondo te, perché hai detto ora ovviamente con il boom poi ci saranno pizzerie che si chiamano napoletane, ma poi per un napoletano, qualcuno come te che se ne, insomma, ne ha mangiate tante, dice: guarda, secondo me non è una pizza. Avere un'accreditazione come per esempio GPN, no? Il gruppo Piccola Napoli, così, secondo te dà importanza e ti dice che quella è una pizzeria veramente napoletana, o trovi comunque che poi un attestato di pizza verace napoletano, GPN o quello che sia, non si riscontra sempre in una pizza che è veramente napoletana, secondo te?
Non dal mio punto di vista, tralasciando le categorie, perché poi si entra in un discorso molto ampio e anche in un campo minato quando si parla di determinate cose. Però in generale io sono dell'idea che non è una targa o una classifica a dare valore o credito al lavoro di una pizzeria. Non voglio entrare nel merito di discorsi quali ci sono anche interessi in gioco, perché ripeto, coperchiamo un vaso di Pandora ed è meglio non farlo in questa sede. Però resta sempre quel discorso per il quale dico, ci sono tantissimi professionisti validi e ci sono tantissimi modi di fare la pizza. Chi mi dice che il tuo sia più valido di un altro solo perché hai ricevuto una targa o solo perché appari al quinto posto di una classifica, per dirne una, rispetto a qualcun altro? Poi non è, poi si può fare anche discorso contrario. La targa stessa non è per forza un indice di, chiamiamola, veracità, per esempio, o chiamiamola un indice di qualità. Io purtroppo, ecco, qua non voglio fare una polemica, però un piccolo pensiero lo voglio esprimere. Lo dico sull'AVPN, che è appunto stata la prima associazione di categoria, Associazione Verace Pizza Napoletana, che tra l'altro, ecco, loro in tempi molto più addietro hanno cominciato a porsi il problema di voler difendere il nome pizza napoletana nel mondo dagli abusi, dallo sfruttamento che veniva fatto nel mondo. Intento lodevole, loro sono i responsabili di aver creato un disciplinare, di aver conferito il marchio STG europeo alla pizza napoletana. Hanno fatto tante cose lodevoli, però è un'associazione che comunque ha un carattere globale e non è perfetta. Assolutamente no. Se io dovessi farvi vedere le foto reperite su internet di tante pizzerie che sono certificate a VPN, voi mettete le mani nei capelli, perché dite, com'è possibile che questa pizza sia stata valutata degna di avere il marchio di Verace Pizza Napoletana? Ma non, là non si entra nemmeno in un discorso, ecco, uno vuole fare il malizioso e dire basta pagare e ottieni il marchio. No, non si tratta di quello. Si tratta semplicemente che loro hanno conferito un marchio all'atto di una prova, di un test. Sono andati là con il loro team, avevano i pizzaioli hanno sfornato una pizza, hanno valutato quella pizza, l'hanno valutata buona e gli hanno dato un marchio. Ma poi non riescono a seguire quelle pizzerie e ad assicurarsi che sfornino sempre lo stesso prodotto, perché è un progetto vastissimo e per quanto loro comunque siano un'associazione grande e abbiano tante persone che lavorino per loro anche sparse nel mondo, comunque non è evidente che non riescono a stare dietro a tutto, anche perché ci vogliono ingenti risorse economiche che loro comunque anche hanno, perché comunque facendo corsi e dando le certificazioni comunque prendono dei soldi, però evidentemente non basta. E guarda, io lo dico veramente senza intento di polemica, perché per esempio conosco anche un pizzaiolo che lavora a Herne Bay, che è una cittadina a sud di Londra, fa una pizza buonissima che veramente è verace, tradizionale napoletana. Lui è il referente dell'AVPN in Inghilterra ed è un grosso appassionato, cioè è un piacere sentirlo parlare, però non è che adesso io, per dare questo mio giudizio sull'AVPN, sto dicendo lavorano tutti male. No, purtroppo ci sono delle difficoltà oggettive dietro le quali evidentemente è difficile starci dietro.
A meno che sei un'organizzazione tipo la Michelin, che c'hai risorse molto grandi,
esatto,
vai, arrivai a controllare, sì, sicuramente.
Vuoi lavorare con un'azienda che condivide la tua stessa passione per la pizza e che ha vinto numerosi premi? Purezza, la prima pizzeria vegana nel Regno Unito, sta cercando pizzaioli con un forte spirito innovatore e un buon livello di inglese per unirsi al suo team in forte espansione in diverse località dell'Inghilterra. Cerca le ultime offerte di lavoro su pizzaiolotribe.com/purezza.
Quindi te hai girato molto. E una domanda che mi ero fatto un po' di tempo fa è: dove hai trovato la pizzeria, cioè il posto più strano dove c'è una pizzeria o pizzeria napoletana?
Ah, che non me l'ha mai fatta nessuno questa domanda, interessante, infatti non ci ho mai pensato. Allora, posto più strano, definisci strano?
È il cucuzzolo della montagna, sotto una grotta, in un quartiere strano. Qualcuno
Cavolo.
Fatto, la foto di una pizzeria in una favela sa...
Beh, allora, resta sempre il discorso che se avessi un concetto più ampio, sicuramente avrei avuto possibilità di trovare qualche pizzeria in posti strani, o comunque ristoranti in generale. Però pizza napoletana, almeno delle pizzerie che ho visitato io, ora come ora non mi viene in mente. Quello che posso dire è che è interessante vedere quando, l'evoluzione che c'è stata anche negli arredi delle pizzerie. Nel senso che all'inizio i napoletani comunque ci tenevano molto a ricreare l'ambiente di casa. Quindi anche in pizzerie come Santa Maria o i Bravi Ragazzi a Londra prendevano questi spazi molto ristretti, perché poi a Londra spesso nei palazzi gli spazi sono quelli che sono, soprattutto quelli vecchi, e quindi tu quando entravi avevi proprio il sentore di questa trattoria di quartiere come a Napoli, un poco per i quadri, un poco per sentire la parlata napoletana, un poco per la musica che va in radio. Però c'è stata un'evoluzione anche in questo senso. Siccome la pizza napoletana ormai è diventata un business sul quale investono anche persone con tanti e tanti soldi, ci sono anche catene, come per esempio il gruppo Big Mama, che ti vende la pizza napoletana in ristoranti sfarzosi, lussosissimi, dai decor e gli arredi che costano milioni. E tu dici, ma io sto mangiando una pizza napoletana in un posto che effettivamente sembra un sellato Michelin. Sono strane queste cose. Ormai ci abbiamo fatto anche l'abitudine, anzi stanno diventando anche dei trend. Tipo per esempio, antica pizzeria da Michele, quindi proprio esempio massimo di veracità a Napoli, a Milano ha aperto un locale fighissimo. E vogliamo guardare il locale che hanno aperto a Los Angeles, cioè sono proprio l'antitesi delle pizzerie napoletane.
Ma poi penso anche che, insomma, per esempio, io ci sono passato, quando devi aprire la pizzeria con i tuoi soldi è un conto, quando poi c'è l'investitore e dici, vabbè, dai, facciamo, prendiamo l'architetto, il designer, e poi oggi come oggi, cioè il prodotto non è più abbastanza, ci vuole un concept.
Esatto.
Ma oltre alla pizza, cioè il concept, la gente va, dice wow.
Bello. Esatto, ma è quello che è successo a Milano. Una volta che la pizza napoletana è stata sdoganata, adesso il prodotto sta quasi passando in secondo piano. Dico quasi, perché fortunatamente restano sempre prodotti validi con dei pizzaioli molto capaci alle spalle, però si sta facendo a gara a chi caccia il concept più innovativo. E allora c'è la pizzeria che ti fa la pizza con i cocktail abbinati, c'è l'altra pizzeria che come arredo sceglie gli arredi di una palestra, e quindi sembra che tu, perché poi vicino hanno davvero la palestra, e allora vicino a fianco c'è il locale, il ristorante dove tu dopo puoi andare a mangiare, dopo che ti hai fatto la tua brava ora di palestra, e tutti gli arredi sono in linea con il tema palestra. E quindi è questo, sì, anche per rispondere un po' alla tua domanda, anche questi concept un po' strani, un po' innovativi che si portano sempre avanti.
Quindi dove ottieni le tue news? Guardi molto sui social, c'hai connections?
Sì, principalmente Facebook, perché poi comunque a distanza di anni ormai mi sono creato un network di pizzaioli appassionati di pizza, quindi qualche volta basta un tag o qualcos'altro per trovare qualche posto nuovo. E poi anche su Instagram è facilissimo, ormai clicchi su un hashtag pizza napoletana e ti trovi tanti nuovi locali che si aprono nel mondo. Certo, purtroppo anche quell'hashtag viene usato a sproposito e viene messo sotto foto, esatto, viene messo sotto foto di pizze inguardabili, e quindi là ti girano un poco. Però ecco, una volta che hai fatto l'occhio e ti ci sei allenato, dico, anche se non sei napoletano come me che sa cos'è una pizza napoletana, ora che si è sdoganato il concetto di pizza napoletana si è capace di capire quali sono i luoghi validi.
Io, Giuseppe, ho una domanda che forse può essere anche sicuramente di aiuto agli ascoltatori e pizzaioli soprattutto che ascoltano la podcast. Tu sei molto bravo a creare una community, sei stato molto bravo a creare una community con il blog e tutti i vari social, da Facebook, quelli più popolari, a Instagram, ma anche a nuovi social, e anche quello di cui mi avevi mandato il link molto interessante chiamato Loquis,
esatto,
se
sì.
Sbaglio, che è un concetto incredibile di guida spirituale della pizzeria napoletana in determinate città. Quindi da questa tua esperienza degli anni del creare una community, un following sui social, quali sono, diciamo, gli insegnamenti che hai tratto e che possiamo condividere con, per esempio, pizzaioli che vogliono cercare di lavorare un po' sulla loro sulla loro celebrità, insomma, sulla loro fama, sul loro prodotto, e anche delle pizzerie napoletane che cercano di farsi trovare online o sui social rispetto alla concorrenza?
Guarda, non è una domanda facile alla quale rispondere per tanti motivi. Poi, tralasciando il fatto che comunque, ecco, c'è una differenza tra me che faccio un blog, magari trattando anche di un argomento che fino a qualche anno fa era poco trattato, rispetto a un pizzaiolo che invece è un lavoratore, un professionista, ha tanta concorrenza, perché comunque il mercato non è saturo, non è mai saturo, però comunque ci sono tante persone a cui guardare. Quindi difficilmente quello che si applica a me si può applicare a un professionista. E poi c'è un terzo livello ancora, che è quello della pizzeria, anche là si deve trattare di altre cose. Però cerco di risponderti per quel poco che ho imparato su di me e per quel poco che ho visto invece applicare dagli altri pizzaioli, perché ci sono tanti pizzaioli che fanno un uso dei social molto intelligente, altri invece molto spontaneo, e funziona. Allora, una cosa che dico sempre: siate veri, siate autentici, siate reali. Che sembra una banalità, ma siate autentici, siate veri, siate reali non significa pubblicate una foto di pizza e mettetegli la frase a effetto sotto, perché quello, per quanto quella sia un vostro prodotto, l'espressione del vostro lavoro, e va bene, però quello è l'equivalente della foto in bikini di una bella ragazza, o di una foto in costume da bagno di un bellissimo ragazzo con la massima filosofica sotto. E nessuno, se legge la massima filosofica, donne e uomini guardano l'immagine di riferimento. È una foto essenzialmente porno, come si usa dire, anche in gergo food si usa dire food porn. Se quello che intendo io dire io per essere reali è: non pubblicate qualcosa per aspettarvi tanti like in cambio, cioè la cosiddetta riprova sociale. Interagite con altre persone. E le persone possono essere chiunque, possono essere altri professionisti, quindi approcciate le persone che secondo voi stanno facendo un ottimo lavoro e magari vorreste imparare qualcosa da loro, e quindi intessete un rapporto con loro. Non, ovviamente non snobbate chi vi segue, quindi se avete tanti clienti che apprezzano il vostro prodotto, ringraziate quando vi fanno un complimento, ma allo stesso tempo, se vi fanno delle critiche, chiedetegli perché gli stanno facendo quella critica, se è una critica che appare costruttiva, e chiedete come possono fare per migliorare. E queste sono piccolezze, ma sono piccolezze in mezzo a tante altre cose, perché poi, come chiunque di noi, ci sono persone che anche online hanno più carisma di altre. Per esempio, io sono una persona che mantiene un profilo molto basso. Io in 5 anni, proprio da un punto di vista di tempistiche, per il fatto che comunque sono sulla piazza da tanto tempo, avrei potuto creare una community da migliaia e migliaia di persone. Ci sono persone che io conosco che in un anno hanno creato community da 30.000, 50.000 persone, sono state molto più in gamba a utilizzare i social e la loro personalità per emergere. Io già sono un po' più riservato, un po' più timido da questo punto di vista. Per esempio, non mi piace, come fanno in molti, pubblicare un post su Facebook e taggare 50 persone per far sì che quel post venga letto. È una pratica che a me non piace, ma non sto dicendo che sia giusto o sbagliata. Magari con voi funziona meglio, perché voi siete sicuri di quello che state dicendo, siete sicuri di quello che state offrendo e del fatto che vogliate intavolare una conversazione. Però ecco, se io sono un pizzaiolo e pubblico una pizza e taggo 50 persone solo per farmi dire quanto è bella, non serve a niente. Se io sto taggando 50 persone è perché voglio intavolare una discussione con loro. Se io non ho tempo di intavolare una discussione con nessuno, non devo perdere tempo sui social. Devo concentrarmi a fare altre cose, devo concentrarmi sul prodotto. Poi tu hai parlato anche delle pizzerie. Là si tocca un altro argomento. Cioè, pizzeria e pizzeria. Se parliamo, come stavamo dicendo prima, di locali che hanno alle loro spalle investimenti enormi, loro hanno anche la fortuna di poter affidarsi ad agenzie di comunicazione per poter appunto portare avanti campagne di pubblicitarie, di promozione o di eventi di qualsiasi tipo che siano seguite bene. non tutti purtroppo hanno questa opportunità. E infatti molte pizzerie se la fanno in casa la comunicazione, e con molti funziona, perché capita con quelle pizzerie in cui appunto il locale e il titolare, cioè la persona, cioè il pizzaiolo, sono la stessa cosa. Quindi, essendo che il pizzaiolo si identifica col locale, la sua comunicazione è la stessa e funziona, perché spesso queste pizzerie sono quasi un luogo di casa, un luogo del cuore, dove la gente che le frequenta sono sempre le stesse persone, quindi si sentono a casa. E quindi si crea quello spirito comunitario che è fondamentalmente quello che succede a noi quando interagiamo con i nostri amici sui social. Quindi ci sono troppe variabili da tenere in considerazione. Non tutto funziona con tutti. Secondo me la chiave sta nel capire chi si è, cosa possiamo esprimere e come possiamo esprimerlo. Non è facile, però rimane sempre il discorso di essere sinceri, anche quando ti seguiranno solo due persone. Perché se tu sei sincero e continuano a seguirti solo quelle due persone, però ti seguono appassionatamente, poi ho detto due per dire poche, perché ovviamente con due ci fai poco, però meglio 100 persone appassionate che ti seguono sempre che 10.000 che cambiano a rotazione e sanno chi sei quella volta perché quel post gli è apparso una volta, magari per una sponsorizzata o perché l'algoritmo di Facebook ha deciso così, ma poi si è già dimenticato di te la prossima volta. Meglio 100 persone che ti seguono costantemente perché sei tu, perché gli piace quello che fai, che essere popolari per nessuno.
Ma infatti a me concordo pienamente, è anche per quello che poi non ha senso, per esempio, comprare i follower su Instagram, per esempio, compri 10.000 per, non so, 27 pound, 30 pound, perché poi è in inglese si dice l'engagement che conta.
Esatto.
È meglio avere un mercato piccolo, dei followers, una comunità piccola, però molto ingaggiata. E per esempio questo ora ne parlo sempre io, e la vedo per esempio con i vegani, che sono una comunità molto piccola, però sono molto ingaggiati.
Affiatati.
Esatto.
E poi si parlano, si scambiano informazioni, se c'è qualcosa, c'hanno le loro pagine Facebook, i loro gruppi. Quindi quando te poi entri in quella nicchia lì, è una nicchia piccola, però di gente che si dà molto da fare e che ti segue e che poi sparge la voce, quello che secondo me è importante, anche come hai detto te, poi di apparire, insomma, genuino sui social, di non farlo così per farlo, però mandare un messaggio che sei come sei te, o di mandare un messaggio della tua pizza, della tua pizzeria, e poi la gente questo lo apprezza, piuttosto che creare, non so, una persona.
Esattamente, ma i social ci danno un potere immenso, che è quello di parlare a una platea di persone potenzialmente vasta, però noi non dobbiamo trattarli come se fosse davvero così, perché pubblicare una foto su Facebook e su Instagram e aspettare che tutti ci vengano a dire bravo, a mettere like, è l'equivalente di aspettarsi di andare in mezzo a una piazza, gridare qualcosa e aspettarsi che tutti si girino, interrompano quello che stanno facendo e si girino per ascoltarci. Non è così. Se vogliamo fare lo stesso esempio, possiamo prendere ad esempio uno street artist, un giocoliere, un musicista che si piazza in mezzo alla strada, comincia a cantare e la gente gli si raduna. Ma la gente gli si raduna quando è bravo e quando comunque è stato là già da mezz'ora a cantare, non certo così di punto in bianco. Allora facciamo lo stesso ragionamento sui social. Se tu sei bravo e coltivi la tua arte, ma allo stesso tempo coltivi le interazioni, vedrai che nel tempo le tue interazioni aumenteranno e la gente verrà da te perché tu sei interessato a uno scambio, comunque a offrire qualcosa, a parlare con il tuo pubblico e non solo a stare là e dire guardate quanto sono bravo, perché non serve a niente così. Ovvio che, cioè, non sto dicendo non pubblicate più foto di pizza, fatelo, certo, assolutamente, è il modo migliore per fare pubblicità, sto solo dicendo non vi aspettate per forza quel qualcuno venga subito a dirvi bravo immediatamente o si arrivano subito in migliaia di persone, perché poi si creano quelle problematiche che sono sempre dettate un poco dall'ignoranza, sempre ignoranza intesa come purtroppo non sanno come funzionano queste cose, per cui nascono le invidie, per cui un pizzaiolo che ritiene di essere molto bravo non ha lo stesso successo social o mediatico di uno come Lioniello, per dire, perché tu prendi uno come Lioniello, che è sempre l'esempio massimo di una persona che ha saputo sfruttare i social per la sua popolarità, e lui dice ma lui è solo un incapace che ci ha saputo solo fare sui social. Ma intanto non puoi dire che sia un incapace dal punto di vista professionale, ma poi anche saper comunicare e usare i social è una capacità. Invece di abbandonarti all'invidia, chiediti cosa ha fatto lui che ha funzionato per lui e come puoi adottarlo anche tu, ma senza copiare, trovando il tuo stile, trovando il tuo modo di comunicare, capire come esprimere il tuo prodotto. E alla fine della fiera scopri che magari proprio è la cosa più semplice quella sbagliata, cioè il tuo prodotto. Magari quel prodotto che tu pensi che sia tanto valido, tanto di valore, in realtà non è all'altezza. Allora là cominci a lavorare sul prodotto, oltre che sulla comunicazione, e vai avanti, vai avanti, vai avanti. Però vi ripeto, qua entriamo poi in un discorso troppo ampio, perché comunque stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di persone che fanno questo lavoro e che oggi vogliono mettersi ancora più in mostra, perché ora che il mestiere di pizzaiolo è stato rivalutato grazie anche al riconoscimento UNESCO, ora tutti vogliono dichiararsi al mondo come pizzaioli, laddove fino a 10 anni fa si nascondevano, si vergognavano di dire il mestiere che facevano. Ecco perché si è creata questa inversione di tendenza e si creano anche queste problematiche.
Ok, quindi progetti futuri, ha detto un po' di video, così appena finisce la pandemia cosa fai? Viaggi da qualche parte?
Sì, assolutamente sì, appena finisce la pandemia voglio riprendere ad andare in giro per città all'estero, ho una lista infinita di pizzerie che vorrei provare e che ovviamente non riuscirò a provare in una vita intera, perché oltre a essere difficile provarle, nel frattempo continuano ad aprirsene. Poi vorrei riprendere in mano alcuni progetti video lasciati in sospeso, come appunto il progetto di pizza al femminile di cui vi parlavo, perché poi fortunatamente negli ultimi tempi ci sta anche questa attenzione verso il discorso della donna che emerge sempre di più nel mondo delle pizzerie. Mi piace parlarne, mi piace seguire questo argomento. E poi parlavo con Filippo appunto l'altra volta quando ci siamo sentiti al telefono, che voglio iniziare anch'io il mio podcast. Non sarà in italiano però, sarà in inglese, perché voglio comunicare di più a una platea internazionale. Come vi dicevo prima, io uso i social in doppia lingua, però i social in doppia lingua da solo non dico che non bastano, perché fortunatamente ha attirato molto pubblico straniero, anche involontariamente, grazie anche all'utilizzo della lingua inglese. Però ecco, scrivi poche righe su un social rispetto a quello che vorresti comunicare. Vorrei avviare la versione inglese del sito, lo farò, però sarà totalmente differente rispetto alla versione italiana, offrirà dei contenuti diversi e molto probabilmente sarà la versione d'appoggio del mio progetto podcast. Affronterò delle tematiche nel podcast che poi riporterò sul sito come transcript o come approfondimento che altro, per poter parlare a un pubblico internazionale e non solo di pizza napoletana. Non abbandonerò la pizza napoletana, perché nelle mie radici, nella mia cultura e nel mio sangue, ma mi sto appassionando sempre di più alla pizza in generale e quindi voglio cogliere questa occasione per ampliare le mie conoscenze e diffonderle agli altri.
Perfetto.
E comunque, Alan, scusami, ma cioè noi qui l'intervista di oggi, molto probabilmente fino a febbraio marzo non uscirà il podcast con Giuseppe, quindi mi sa che quando uscirà il tuo progetto sarà già lanciato.
Lo spero. Voi sapete che iniziare un progetto è sempre un impegno, bisogna solo superare quello scoglio iniziale. Io è comunque da più di un mese, anzi in realtà onestamente da un paio di mesi che sto covando questo progetto del podcast. Poi però un poco, non voglio dire la pigrizia, più che altro la paura magari di iniziare un nuovo progetto, un poco incidenti di percorso che ci sono stati, come per esempio l'hackeraggio del mio profilo Instagram che mi ha portato via tantissimo tempo, però al contempo mi ha fatto capire che avevo un pubblico molto più appassionato e fedele di quanto pensassi, e allora diciamo rimando sempre l'inizio, però è tempo ormai e spero davvero che per quando uscirà la puntata di questo podcast avrò già avuto tante puntate del mio pubblicate.
È come andare in palestra, la cosa più dura è uscire di casa, non è?
Esatto.
Non so, Giuseppe, quanto tempo hai ancora e non voglio prendertene più di quello
che ti preoccupare.
Dedicato, però Cioè, a me mi piace essere un po' controversial.
Anche a me, quindi vai, qualsiasi domanda tu debba fare.
Quindi,
allora, per chi sta ascoltando il podcast, Filippo si sta sfregando le mani.
Allora, diciamo che io personalmente sono un grandissimo appassionato della pizza verace napoletana, quella chiamata anche a ruota di carne. Mm-hmm. Ma negli ultimi anni si è sviluppato un trend, che la pizza napoletana secondo me non è un trend, però la pizza contemporanea è più un trend. E parlo della pizza contemporanea con più piccola, con un bel cornicione molto alto. Allora io qui entriamo dentro alla tecnicalità, anche più di quello che va oltre la mia conoscenza, è proprio perché tu sei un appassionato di pizza napoletana. Volevo proprio chiedere a te come vedi questo sviluppo o evoluzione da una pizza verace a una pizza contemporanea, e cosa ne pensi su come andrà a finire la battaglia.
Allora, tu non so se ti rendi conto che stai affrontando un argomento che è l'equivalente di chiedere a due tifosi, uno della Roma e uno della Lazio, di mettersi a confronto sulla loro squadra locale. Allora, sì, perché effettivamente si creano le tifoserie in questo argomento. C'è chi dice no, pizza verace napoletana, ruota di carro tutta la vita, non esiste altro tipo di pizza. E altri che dicono no, il futuro è la contemporanea, la gourmet, il canotto, bla 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 bla. E poi ci sono le persone come me, e fortunatamente sono tante, che dicono, raga, ma di che stiamo a parlare? Cioè, la pizza è pizza, la pizza è buona, cioè fino a che è buona, non è tanto importante il concetto, anzi, ben venga l'evoluzione. Perché l'evoluzione della pizza è cosiddetta contemporanea, qualcuno non piace chiamarla contemporanea, la chiamano moderna, una volta si chiamava gourmet, c'è stato per un periodo lunghissimo per cui si utilizzava il termine gourmet e a un certo punto era diventato quasi un termine offensivo. Però al di là di tutto, rappresentano sempre un'evoluzione di un prodotto che, come qualsiasi cosa, ha sempre un'evoluzione. L'incomprensione di base è pensare che quello che abbiamo mangiato fino ad oggi sia sempre stato quello da che è nato, ed è sbagliatissimo. È chiaro che nel momento in cui ci si attacca a cose come il disciplinare della VPN o si guarda veramente con l'ottica di un tifoso, cioè quello che non è mai uscito dal suo quartiere di Napoli, che possa essere Forcella o Mater Dei o i Tribunali, e ha sempre mangiato quel tipo di pizza, è chiaro che qualsiasi novità spaventa e viene vista con diffidenza. Ma io una cosa che dico sempre a queste persone è: ma tu pensi che la pizza che stai mangiando oggi, che ritieni essere quella standard, quella oltre la quale non bisogna travalicare i confini, sia quella che si è sempre mangiata? No, fino a che il pomodoro non venne importato dalle Americhe, e anche molto tempo dopo ovviamente, perché a Napoli è arrivato nel 700, si mangiava la Mastonicola, una pizza dove il pomodoro non era proprio concepito. La ruota di carro è stata un'evoluzione del dopoguerra, ma la pizza classica in realtà aveva un diametro più ridotto, come per esempio quella che possiamo vedere da un maestro come Starita. Starita, per esempio, è una delle eccellenze, uno dei nonni, dei saggi della pizza napoletana tradizionale. Ma se tu mi dici che la pizza di Starita è una pizza, cioè che tu, se tu prendi a Starita come esempio di pizza tradizionale, allora mi stai ammettendo che non è la ruota di carro o gli dischi larghi la pizza verace napoletana, come altri vorrebbero fare intendere. E così è un'evoluzione. Nell'ultimo decennio, tra le tante evoluzioni che la pizza ha avuto, c'è stata anche l'evoluzione del canotto, che è arrivata da Caserta. A Caserta ci sono stati un sacco di giovani in gamba che hanno smesso di ragionare come i loro maestri, che semplicemente andavano a occhio buttando farina, acqua, lievito, e misurando la temperatura uscendo fuori e semplicemente mettendo il dito all'aria per vedere che temperatura ci fosse, loro hanno cominciato a interrogarsi, a dire: ma cosa c'è dietro questi procedimenti? Cosa avviene quando la farina si mescola con l'acqua, quando il lievito è più caldo, quando l'acqua è più fredda, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno cominciato a studiare, hanno capito i processi chimici che c'erano dietro, hanno fatto reverse engineering e li hanno utilizzati a loro vantaggio, forti anche di conoscenze della panificazione che gli erano stati passati da altre persone, e hanno creato un prodotto nuovo, migliore, peggiore, no, diverso, un'evoluzione che può tranquillamente convivere con la tradizione. Però capisco la paura di molti nel dire che la pizza contemporanea, la canotto, chiamatela come volete, possa sostituire quella tradizionale. Lo capisco, perché purtroppo avviene. All'estero è quella che va molto più forte, anzi non solo all'estero, per estero possiamo dire anche fuori Napoli, cioè anche a Milano per dire, è quella che va per la maggiore, perché comunque è quella che esteticamente attrae di più, quindi si vende molto più facilmente in pubblicità, sui social, quindi è chiaro che potrà prendere piede rispetto alla tradizionale napoletana. Però se così dovesse essere, amen, ci sarà stata la stessa evoluzione che ha portato all'estinzione dei dinosauri, per dire. In futuro si mangerà un diverso tipo di pizza, che però sarà sempre una napoletana, o una diversamente napoletana, come la chiama Agnello. Comunque alle sue spalle una tradizione che è vecchia di secoli, quindi è sempre un'evoluzione di un prodotto che c'è stato prima. Non stiamo parlando di una pizza, appunto il discorso di base da cui siamo partiti, una pizza che è romana per esempio e viene venduta come napoletana per fare una truffa. No, stiamo parlando comunque dell'evoluzione di un prodotto che ha alle sue spalle comunque sempre gli stessi concetti, i concetti di elasticità, di sofficità dell'impasto, di sottigliezza della pasta sul fondo, di ricchezza dei condimenti, di freschezza degli ingredienti. Quindi di base non è un peccato. E poi io sono convinto, ma questa è più che altro una speranza, che la pizza tradizionale, perlomeno a Napoli, non morirà mai. O se succederà, succederà fra un secolo forse, non certo fra 10 anni come paventano alcune persone.
Sì, però dai, c'è sempre questa evoluzione e a volte secondo me la parola tradizionale viene poi, come si dice, trattata in un modo che, come dici te, magari è un po' ignorante, perché poi cos'è tradizionale? Cioè, abbiamo anche noi un blog sul sito dove prima, cioè, impastavamo nelle vasche di legno, magari mettevamo lo strutto, l'acqua che era potabile o non potabile, non si capiva bene, e quella era la pizza tradizionale nell'Ottocento.
Esatto.
Poi, come dici te, ci siamo evolti e poi ora c'è una nuova pizza che è tradizionale, tra 50 anni ci sarà ancora qualcosa di diverso. Per me, per quello anche per me, soprattutto vivendo all'estero, a volte ti chiedi, cioè, cos'è tradizionale o non tradizionale a questo punto? Si può mettere questo su una pizza o no? E poi, cioè, quali sono i canoni che dobbiamo seguire, non dobbiamo seguire, ci possiamo staccare e poi avere diverse ramificazioni, come dici te, napoletana, contemporanea, fine, grande.
Poi scusami, bravo, ecco, mi hai anticipato, stavo per dire proprio quello. Scusami, noi abborriamo tanto il concetto dell'ananas sulla pizza. Noi, soprattutto noi napoletani, sulla pizza mettiamo delle cose che per altri sarebbero allucinanti. Noi mettiamo i fichi, noi mettiamo le cozze, cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Perché quelle cose vanno bene e l'ananas non va bene? Ok, allora ammettiamo che la pizza hawaiana, così come è stata concepita, cioè il frisbee con il prosciutto di scarsa qualità e le fette di ananas prese dai barattoli sciroppati, non è il massimo. Certo che no, è oggettivamente orrenda per noi, poi loro se la mangiano, quindi dovremmo dare ragione a chi, ai milioni di persone che se la mangiano e dicono che è buona, però per noi è oggettivamente orrenda. Ma molti pizzaioli che appunto non hanno questi paraocchi hanno giocato con l'ananas, hanno fatto cose divertentissime, l'hanno cotta, l'hanno resa una crema, una marmellata, una composta, ci hanno fatto tante cose molto divertenti e sono cose deliziose. Io ho mangiato una pizza all'ananas a Milano che era fantastica, era un'evoluzione, era un'ananas tagliata a cubetti e cotta associata a un altro affettato, quindi non un prosciutto era, oddio, l'ho dimenticato. Non era un guanciale, era una sorta di spianata, perdonatemi, ho dimenticato, comunque era una sorta di affettato piccante ed era ottimo, era veramente ottimo.
Noi abbiamo intervistato, è uscita la podcast serie di Ciccio in Australia, grandissimo, molto molto in gamba e che ha studiato molto le farine e tutto, e ha fatto questa pizza con la base di carbone attivo, uh-huh, e poi l'ananas affumicato e poi mi sembra con parma M e balsamico e non so se c'è.
Abbiamo perso Alan?
Abbiamo perso, è citato.
Però capisci dopo che c'è anche uno studio e diventava, come hai detto te, una pizza molto interessante.
Secondo me con Giuseppe... Okay. Cioè, mi sembra di capire, cioè, ha una cultura della pizza che potrebbe scrivere un libro.
Guarda, ti ringrazio, ma sono convinto che la mia cultura è infinitesimale in confronto a quelli che davvero studiano la pizza da anni, da appassionati. E non parlo solo dei professionisti, parlo anche dei giornalisti. Ho avuto modo di conoscere tanti giornalisti e blogger molto più appassionati di me e che ne sanno davvero tanto. E questo è stato anche uno dei motivi che mi ha spinto a interessarmi sempre di più, perché sennò io adesso a 5 anni di distanza starei ancora fermo solo alla napoletana. Invece adesso mi piace l'idea di guardare anche oltre, di non essere campanilista. Riterrò sempre la napoletana il miglior tipo di pizza del mondo. Quella è la mia cultura, non ci posso fare niente. Ma ciò non vuol dire che non esistano tantissimi altri tipi di pizza che vale la pena assaggiare, ognuno con la propria storia, la propria tradizione e le proprie specificità. Ed è quello che bisogna andare a studiare. Adesso la napoletana sta vivendo sta vivendo un momento di gloria che spero che duri da mo' a 100 anni. Ma chi ci dice che fra 10 anni non finirà e si comincerà a guardare, che ne so, allo sfincione palermitano, la prima cosa che mi viene in testa? Basta che ci sia qualche altro personaggio di spicco che dia rilievo a un prodotto fino adesso ingiustamente sopravvalutato e potrà esserci un'esplosione, esattamente come Bonci ha fatto con le teglie romane, stessa identica cosa. Quindi potrà succedere in qualsiasi momento e noi potremo finire nell'oblio, oppure ragioniamo con l'idea che non c'è prodotto migliore dell'altro, a parte la napoletana che sopra tutti, però dico scherzi a parte, se ragioniamo con quest'idea ognuno avrà il suo mercato, il suo spazio e le sue storie da raccontare.
Fantastico. Ok. Grazie mille Giuseppe per adesso.
Grazie a voi ragazzi.
Un abbraccio forte e ci sentiamo molto presto quando avrai lanciato tutti i tuoi grandi progetti.
Assolutamente, io non vedo l'ora di sapere quando uscirà questa puntata del podcast.
Ciao.
Ciao ragazzi, okay, grazie.